Sono dei duri, sono ribelli, sono sprezzanti del pericolo.
Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
Non hanno paura di niente e di nessuno. Sono bad boys. Benvenuti. Samba Radio.
Bene, sai cosa faccio? Adesso vado a prendermi un bel gelato.
C'è una strada a Hollywood che si chiama Bronson Avenue e Bronson Avenue porta dritta al Bronson Gate, uno dei cancelli che delimitano il perimetro degli studi Paramount. Nel 1954, l'allora poco più che trentenne Charles Dennis Buchinskash stava facendo il suo ingresso nel mondo della televisione e del cinema. Tuttavia, la sua discendenza da una numerosa famiglia lituana, Charles aveva 13 fratelli, gli avrebbe sicuramente creato qualche inconveniente in un periodo storico in cui in America le commissioni governative anticomuniste processavano e condannavano per spionaggio e filosovietismo. Ecco allora che Charles Buchinskash decide di cambiare il proprio nome in Charles Bronson, in onore di quel cancello e di quegli studi cinematografici che si stavano pian piano aprendo al suo talento. Un talento che il ragazzo americano di origini lituane tuttavia non poté esprimere da giovanissimo, per il semplice motivo che la sua famiglia aveva disperato bisogno di lui, dei soldi che Charles portava a casa grazie al lavoro nelle miniere di carbone della Pennsylvania. Appena tredicenne, il piccolo Charles guadagnava $1 ogni tonnellata di carbone estratto e a scuola era costretto a vestire gli abiti di sua sorella, poiché la sua famiglia non poteva permettersi altri vestiti. Charles lavorò in miniera sino a quando decise di arruolarsi e servire il suo paese, gli Stati Uniti d'America, nel secondo conflitto mondiale. La sua faccia, le sue impercettibili espressioni e le sue interpretazioni degli anni 60 rimangono tutt'oggi indimenticabili. Nei Magnifici Sette, Charles Bronson è uno dei sette forti e solitari pistoleri assoldati dal capo di un villaggio messicano al confine con gli Stati Uniti perché proteggano i contadini dalle scorrerie di un gruppo di bandidos locali. Al fianco di Bronson recitano tra gli altri anche due miti come Steve McQueen e Yul Brynner. La regia è affidata a John Sturges, che con questo film vuole rendere omaggio al capolavoro di Akira Kurosawa, I Sette Samurai. Sturges vede in Bronson un talento innato e lo scrittura per un altro capolavoro che il cinema hollywoodiano regala negli anni 60. È tempo della grande fuga. Un evento drammatico, realmente accaduto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di prigionieri inglesi progetta una clamorosa fuga dal campo di prigionia nazista Stalag Luft Nord, nei pressi di Sackheim. Più di 100 metri di tunnel scavati in una notte senza luna e oltre 70 detenuti trovano la libertà. Di questi, 50 vengono riacciuffati e fucilati dalla Gestapo. Il re delle gallerie è il soprannome del prigioniero polacco Danny Wieliński, interpretato da Bronson, uno che soffre gravemente di claustrofobia, disfunzione di cui soffriva anche l'attore nella vita vera a causa degli anni giovanili trascorsi a lavorare in miniera. Durante le riprese della Grande Fuga, Charles Bronson conosce e si innamora di Jill Ireland, allora sposata con l'attore David McCallum, anch'egli nel cast del film, con cui Bronson scherzava affermando che prima o poi si sarebbe portato via sua moglie. E così fu. Nel 1967 McCallum divorziò e Charles Bronson sposò Jill Ireland.
È una cosa semplicissima. Io ora ti dirò una parola e tu dovrai rispondermi subito con la prima parola che ti verrà in mente. Per esempio, se io dico felicità, tu puoi dire bambini.
Io non lo direi.
Beh, era solo un esempio. Ma se dico ambizione, tu che rispondi?
Non rispondo niente.
Uno, due, tre,
beh,
quattro, uno.
Proviamo lo stesso,
tre,
ok?
Quattro, uno, due, tre, quattro.
Arma.
Uno, due, tre,
baseball.
Quattro.
Coltello.
Squadra.
Uno, due,
ufficiale.
Tre, quattro, uno,
battitore.
Due, tre, quattro.
Tu mi sembra che pensi soltanto al gioco del baseball, vero?
Già. E lei a che cosa pensa?
Beh, vedi, Non devi pensare a una cosa sola, ma concentrarti invece su ciascuna parola che io ti dico. Intesi?
Intesi.
Cibo.
Cincinnati.
Conforto.
Chicago.
Perché mi rispondi così?
Ma è quello a cui pensavo.
Ancora guerra, la seconda guerra mondiale e ancora Charles Bronson in un capolavoro degli anni 60, quella sporca dozzina. Nel 1944, alla vigilia del D-Day, un gruppo di 12 galeotti dell'esercito statunitense viene assoldato e addestrato per compiere una difficilissima missione segreta, assaltare un castello dove si trova il quartier generale tedesco in Francia. Se riusciranno nella missione, avranno in cambio la libertà. Il film ebbe un successo planetario e decisamente inaspettato, tanto che ne seguirono 3 sequel televisivi e almeno 10 altri film si ispirarono alla prima sporca dozzina. Ultimo nell'ordine, Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. A prendere un prestito dal film del 1967 fu anche la band hip hop D12. This kind of music, use it and you get head to do shit. Whenever you hear some shit and you can't refuse it, it's just some shit for these kids to trash their rules with. Just refuse whenever they ask to do shit. Nel 1968 arriva quello che forse è il coronamento del successo di Bronson in quegli anni. Harmonica è il personaggio che Sergio Leone decide di affidare all'attore americano in C'era una volta l'West. In un'intervista successiva al film, il regista italiano affermò come Charles Bronson fosse il più grande attore con cui egli abbia mai lavorato. C'è da dire però che il ruolo di Harmonica fu da Leone inizialmente offerto a Clint Eastwood, il quale, dopo la trilogia del dollaro, non voleva più saperne di western. Così la scelta ricadde su Bronson, e fu senz'altro una scelta azzeccata.
Frank?
Frank non è venuto.
C'è un cavallo per me? Ehi ragazzi, è vero. Ci siamo proprio dimenticati un cavallo.
Ce ne sono due di troppo.
Paul Kersey è un architetto di New York, un obiettore di coscienza, un uomo pacifico, fin quando una banda di teppisti uccidono sua moglie e violentano brutalmente sua figlia. Ecco allora che Paul Kersey decide che la giustizia convenzionale non è più sufficiente e si trasforma in uno spietato giustiziere. L'America degli anni 70, violenta e pericolosa, si rispecchia in quello che è un successo sbancabotteghini, che porterà il giustiziere della notte ad avere altri 4 spin-off per 20 anni, dal 74 del primo film fino al 1995. Protagonista sempre lui, il vigilante solo contro tutti, Charles Bronson.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land.